Apriamo le Bibbie nell'Evangelo di Luca al capitolo 15 e diamo lettura dai versetti 11 al 32, che è la terza parabola che il Signore Gesù narra in questo capitolo. E ho chiesto a Francesca di darne lettura. Capitolo 15 di Luca, versetti da 11 alla fine del capitolo.
Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e disperderò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno d'essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzato, e facciamo festa, perché questo mio figlio, che era morto, è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò, che cosa succede? Quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha ritrovato sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando e a me però non hai mai dato neppure un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha spalperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa ed allegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
C'è già stato ricordato il titolo, diciamo, dal porcile alla casa del padre, la storia di un uomo che ha perso la strada. Io direi la storia di un uomo che ha scelto una strada diversa. È evidente che il titolo, il tema, mette subito in evidenza che la situazione del giovane è una situazione particolare nella quale nessuno di noi vorrebbe mai trovarsi o viverla sulla propria pelle. E certamente il Signore Gesù nel raccontare questa parabola non intendeva parlare, come dire, di un'attività di allevamento di maiali o animali di una fattoria o di un'azienda diciamo di allevamenti, in cui i dipendenti, i figli, i quali lavorano al servizio del loro padre o del loro padrone, a fine giornata tornano a casa per rendere conto di quello che hanno fatto e, come dire, godersi l'accoglienza, la cena, semmai a base di costine di maiale o un'appetitosa pietanza come quella che i milanesi chiamano la casseola, diciamo che è tipica di carne di maiale, oppure diciamo un vitello ingrassato. La prima cosa che vogliamo sottolineare attraverso questa parabola è che nulla di nuovo sotto il sole. Pur usando una metafora verosimilmente richiamante le esperienze di una tipica famiglia orientale del suo tempo, Gesù intende richiamare l'attenzione dei suoi interlocutori, quindi noi oggi, questa mattina, sulla condizione di chi, come quel figlio, ha deciso di prendere le distanze dal Padre, che nella parabola è un chiaro riferimento a Dio, il Signore e Creatore, le cui ricchezze sono inesauribili. Nonostante il figlio, che rappresenta tutti noi, cercasse ricchezze altrove, cercasse libertà altrove, senza rendersi conto che già la richiesta di prendere le distanze dal Padre, portando con sé parte delle ricchezze che il Padre gli ha concesse, ecco, questa richiesta era il preludio, se vogliamo, di un ingresso in una realtà totalmente diversa da quella immaginata, perché lo ritroviamo in un porcile. Il suo uscire dal Padre lo conduce ad un porcile, ed è la realtà del mondo senza Dio. Un proverbio, potremmo dire profano, sostanzialmente dice questa verità, che chi lascia la strada vecchia e prende la nuova sa cosa lascia e non sa cosa trova. Questa è stata l'esperienza di questo giovane. Il giovane di questa parabola è metafora di ciò che abbiamo vissuto noi tutti prima di incontrare il Signore, e questo a causa del nostro rifiuto, che in Adamo abbiamo scelto di uscire dai suoi cortili, abbiamo scelto di uscire dal suo giardino per cercare altrove, laddove c'era in abbondanza, dove nulla mancava, noi abbiamo scelto altrove. Questo giovane uomo ha iniziato quindi un viaggio senza sapere dove andare, che è ben diverso dal nostro patriarca Abramo, che è uscito dalla terra dei Caldei, da Ur dei Caldei, senza sapere dove andare, ma aveva la certezza che era Dio che lo conduceva in una terra dove scorreva il latte e il miele. Invece quest'uomo parte senza sapere dove andare. Lo stesso dicasi di Adamo ed Eva, i quali pensavano che prendendo il frutto che Dio aveva loro vietato, si aprisse dinanzi a loro una magnifica realtà di gloria, di divinità, di indipendenza. Ma il risveglio per Adamo ed Eva è stato amaro e drammatico. Immediatamente si sono resi conto di essere stati spogliati di tutto. Avevano tutto. Volevano qualche cosa che Dio aveva vietato e hanno perso tutto. Anche l'abito della purezza che il Creatore aveva tessuto in modo meraviglioso, come il salmista lo ricorda nel Salmo 139, gli era stato tolto, da rendersi conto vergognosamente di essere nudi. Quindi questa espressione che hanno perso tutto indica anche la vergogna della loro nudità, che fino a quel momento, prima del peccato, non esisteva. Erano vestiti della gloria di Dio. E a causa del peccato, della trasgressione, erano nudi. E la destinazione immediata dei nostri antenati, Adamo ed Eva, qual è stata? È stata quella di fuggire, o pensare di fuggire dalla presenza del proprio simile e soprattutto dalla presenza del Creatore, nascondendosi dove? Tra gli alberi del giardino. Allora vedete che nulla è cambiato sotto il sole. Ancora oggi, tutti coloro che hanno preso e prendono le distanze da Dio, dal Creatore e da Gesù Cristo, il Salvatore, vivono nel deserto del mondo, dove le ricchezze non soddisfano, dove le attese della vita di indipendenza sono disattese e le moltitudini di persone che affollano le città, i luoghi di divertimento, di svago, sono isole impenetrabili e metafora di solitudine. Se andate in Piazza Duomo, la domenica, il sabato sera, quando volete, è sempre pieno di così, ma tutte persone sole, che vivono sì delle relazioni, ma sono tutte persone sole, perché basta un piccolo sgarro che tu fai mentre cammini, inciampi e hai una reazione negativa. Eppure si dice che in Piazza Duomo c'è molta vita sociale. E forse se vediamo ai tanti uomini, donne, senza fissa dimora che vivono in quelle zone, ci rendiamo conto quanto la moltitudine è espressione di solitudine. La seconda cosa che dobbiamo notare in questa parabola è la pretesa pericolosa di questo giovane. La parabola, vediamo che questo uomo, in cui è possibile identificarsi, desiderava essere felice. Sembra che nella casa non lo fosse. E di essere felice con i propri mezzi, con le proprie ricchezze, che in realtà la scrittura ci dice, e la parabola lo racconta, erano le ricchezze che il padre volutamente gli ha concesso. Dio non ci deve nulla. E se c'è qualche cosa che riceviamo è solo per sua grazia. E quel padre lì che rappresenta Dio non ha detto sì, tu hai diritto a queste ricchezze, ma nella sua grazia gliela ha volute dare. Quindi quest'uomo pensava di godersi la vita con le sue ricchezze, ma che in realtà sono le ricchezze di Dio. Era un giovane delle grandi prospettive e aspettative di vita, come ne hanno tantissimi oggi, anche figli di padri e madri timorati di Dio che hanno ricevuto insegnamenti e beni di ogni sorta senza farli mai mancare di nulla. Ma è anche un giovane irrispettoso, un giovane arrogante. Come si rivolge al padre? Dammi ciò che mi spetta. Quante volte i nostri figli sono rivolti a noi con questa arroganza? Dammi ciò che mi spetta. In questa arrogante e irrispettosa richiesta, il giovane vuole dare, come dire, una lezione al padre e dimostrargli che ha carattere, che è sicuro di se stesso, che ha capacità organizzative e capacità di discernere il mondo, sicuro di se stesso, che può affrontare il mondo senza, come dire, sapendosela cavare senza avere il fiato sul collo dei propri genitori. A volte succede che i figli diventano maggiorenni anche prima e iniziano a sentire il fiato sul collo dei genitori, un peso. Anche lui, anche questo giovane, che come molti giovani oggi, disse sostanzialmente queste cose nella sua mente. Che seccatura questi genitori. Forse noi che siamo proprio anziani possiamo ricordare quando i nostri genitori ci insegnavano, se non abbiamo usato le stesse espressioni. Che seccatura questi genitori. E quando noi disprezziamo i nostri genitori, sapete? Disprezziamo Dio, che quei genitori ce li ha dati. Noi non abbiamo scelto di nascere in questa famiglia dove siamo nati. Dio ci ha scelti per quella famiglia. E se noi disprezziamo i genitori, cari ragazzi, cari figli, noi disprezziamo Dio. Perché c'è anche una promessa, una benedizione di onorare i genitori. E ci sarà un bene anche negli anni. Nonostante tutto, il giovane si è presentato qui cieco, incosciente, in quanto non si è reso conto che il suo rapporto con il padre lo ha interrotto a causa della sua scriteriata e dissennata come dire, ambizione di indipendenza, di autosufficienza, di arroganza, proprio nella richiesta dei beni. La relazione si è già interrotta lì con il padre, quando ha voluto rompere il legame, perché si sentiva ormai pronto per affrontare il mondo e quindi non voglio la tua presenza nella mia vita. È un giovane come ce ne sono tanti oggi che a causa della loro presunta indipendenza non sanno neppure riconoscere che fino al momento della loro presunzione e della loro arroganza e ribellione ai genitori sono stati proprio i genitori che con il loro, la loro dedizione, il loro impegno li hanno condotti mano per mano, li hanno provveduto ai loro bisogni giornalieri, reali, alla loro formazione e soddisfazione di tutte quelle cose che i genitori ritenevano legittime, utili per loro. Ma i figli non sempre riconoscono tutto questo. Ed è evidente, ci dice la parabola, che di fronte a figli che vogliono prendere le distanze dal padre e dalla madre, perché ormai maggiorenni, i genitori, pur nella sofferenza, nel dispiacere e nel tentativo ultimo per farli riflettere sulle drammatiche conseguenze che potrebbero ricadere addosso, sono consapevoli, loro stessi come genitori, in memoria delle loro stesse esperienze, che è giunto il momento che i figli facciano le proprie scelte, se ne assumano anche le responsabilità. E con un cuore amareggiato, ma ricolmo di amore, li lasciano andare. Avendoli però sempre nel cuore, ci dice la Scrittura, nei pensieri, pregando per loro e attendendo pazientemente il loro ritorno. Questo è il Padre che Gesù ci presenta, che vuole presentare ai suoi ascoltatori, ai suoi discepoli, ai suoi interlocutori. Questo è Dio che agisce con noi e con te in questo modo. Dio rimane sempre pronto ad accogliere coloro che ritornano, che vogliono ritornare. Ma questa parabola ci dice anche che rimane fermo il fatto che le nostre pretese di indipendenza da Dio sono molto pericolose. Infatti la pericolosità che il padre prevedeva, la vediamo nell'aspetto successivo, perché il giovane si trova di fronte a una realtà inaspettata. Lui è partito di casa con delle ricchezze, pensando a una vita rose e fiori, ma non è così. La realtà inaspettata, la realtà di scelte scriteriate che non tengono conto degli insegnamenti sani ricevuti, ha delle conseguenze inaspettate e a volte drammatiche. Quando si fugge da una realtà, si pensa che nell'altra realtà tutto funzionerà alla perfezione, sarà diverso, funzionerà secondo i propri progetti. E questo non solo la realtà familiare, ma anche la realtà ecclesiale. Più avanti, infatti, il giovane, così sicuro di sé, della sua baldanza, della sua esuberanza gioviale, di voler vivere senza vincoli, senza legami, senza restrizioni, senza regole, senza padroni, lo troviamo dove? In un porcile. Che salto di qualità. Da una casa dove c'era tutto, dove aveva dei servi, dove nulla mancava, non mancava l'affetto del padre, della madre, ora è in un porcile. È successo che la realtà che immaginava è tutt'altra cosa. Privo ormai di gioia, deluso dalle sue stesse aspettative, ormai senza risorse per mantenersi perfino in vita, angosciato, triste, maleodorante, una realtà inaspettata, non prevista nel programma di libertà. e potremmo dire che stavano meglio i maiali di lui. Quei maiali ai quali dedicava il suo tempo, gli dava da mangiare, li portava al pascolo. Lui non aveva neppure quello che i maiali mangiavano. Ecco, questa è un'immagine cruda di quando si girano le spalle a Dio, il Creatore. La condizione del porcile, comprendiamo dalla parabola, è solo l'ultima di molte realtà, diciamo, inaspettate. Per esempio, il giovane non aveva messo in conto che le risorse o le ricchezze, se non sono gestite con saggezza, si esauriscono. Ed è accaduto, versetto 14. Non aveva messo in conto che se non hai più nulla da sperperare, anche gli amici si disperdono, versetti 13 e 14. Non aveva tenuto conto che le prostitute, di cui il fratello maggiore lo accusa, sono la ragione del suo sperperare in dissolutezza, versetto 30. E forse a proposito del fratello maggiore, che vive nella stessa condizione del fratello minore, vorrei consigliarvi la lettura di questo libro, Il Dio Prodigo. Perché a volte abbiamo letto e studiato questa parabola pensando che il figlio maggiore in realtà era già un credente, una persona santa. Allora leggete questo libro e vi rendete conto che è nella stessissima condizione del fratello minore. Però fa notare a suo padre che suo fratello non aveva tenuto in conto che le prostitute sono oggetto di grande sperpero. E forse per una maggiore comprensione del senso di questa parola, vi consiglio la lettura del capitolo 7 di Proverbi. E noterete lì come l'autore affronta il tema della prostituzione. Allora guardati attorno. Sei nella casa, sei nel giardino di Dio, o sei nel porcile dei peccatori, i quali disprezzano e non sanno apprezzare le perle di grande valore, di Matteo capitolo 7, versetto 6. Sei tra coloro che disprezzano l'abbondanza del Padre e si affidano a persone che ti tolgono perfino quello che non hai. Sei tra coloro che si nutrono di ghiande, di erbe velenose, di bevande che non dissetano ma che creano dipendenza. Sei tra compagnie discutibili. Chi sono veramente i tuoi amici, le tue amiche? Chi sono coloro che sono disposti a soffrire e gioire con te? Dove sono coloro che un giorno si divertivano con te quando avevi da sperperare? Quando, cioè, il tuo conto in banca sembrava un pozzo senza fine. Ora che si è svuotato, dove sono i tuoi amici? La parabola ci insegna che il giovane era rimasto totalmente solo. Neppure i maiali con i quali convivevano gli erano amici. Eppure quando era in ricchezza aveva molti amici con i quali dissipava e ha dissipato tutto il suo capitale, ci dice la parabola. Ma ora c'è un'arsura totale ed un branco di maiali. Questo è il mondo che vuoi? È questo il mondo che hai sognato quando hai detto no al tuo padre e hai scelto di uscire dalla sua presenza? Ho pensato di uscire? Quando sei fuggito da lui, dal suo amore, dalle sue cure e attenzioni, era questo che pensavi? Che fine hanno fatto i tuoi sogni di libertà, di indipendenza? Sei veramente soddisfatto? Sei veramente soddisfatta della scelta che hai fatto di uscire dalla casa del padre, di lasciare la realtà in cui eri per scegliere un'altra realtà? La parabola prosegue però dandoci delle buone notizie e ci dice che il giovane ha un ripensamento. Versetto 17, rientrato in sé. dopo aver toccato il fondo, il giovane ha un momento di lucidità, rientrato in sé. Questa lucidità gli ha permesso di vedere chiaramente che la melma della porcilaia gli è giunta fino alle narici. Gli è stata fatta grazia, notate, di ripensare a ciò che aveva perso quando ha preso le distanze dal padre. Gli è stata fatta grazia di prendere piena coscienza dello stato in cui si trova. E in quel caso i suoi occhi si sono aperti e si è accorto di essere nudo, come Adamo ed Eva, Genesi 3:7. Allora c'è qui un insegnamento importante che Gesù intende trasmettere anche a noi questa mattina. Il giovane ha sì preso coscienza del suo stato penoso, ma non tanto per la condizione reale della porcilaia e di non avere più nulla, ma per aver perso la comunione con suo padre. Questa è la drammatica realtà. Non è tanto le ricchezze, non è tanto la condizione di peccato in cui sei, ma che quella tua scelta ha interrotto la relazione con il padre, e questa è la disperazione. Quindi Gesù vuole dare questa lezione, perché possiamo vivere nella casa del padre anche senza le ricchezze che noi possiamo immaginare, perché il Signore, il padre, sa ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Inoltre Gesù insegna la grazia della buona notizia del Vangelo, indicando che non c'è peccato, che non c'è situazione tale che possa impedire ai peccatori, ai figli, diciamo, che si allontanano, di ravvedersi. Fintanto che il Padre, il Dio creatore, dona vita, c'è grazia e possibilità di rientrare in se stessi. E questa è una grazia che Dio concede a molti peccatori oggi, anche a te. Sappi però che la morte fisica rende impossibile tutto questo. Quindi non è qualche cosa che puoi rimediare successivamente. Ecco perché la Scrittura parla di un oggi. Di un oggi come giorno di grazia per coloro che si ravvedono. Ebrei 3:7, 19, 4, 7. E se tu, a differenza del giovane della parabola, non prendi coscienza che la porcilaia del peccato non è il posto che Dio vuole per te, non è quello che il Padre Creatore ha pensato e desiderato per la sua creatura, e non fai la scelta di alzarti e tornare al Padre, per te non resta che la condanna della porcilaia e della morte. Infatti il giovane capisce questo, che non è questo il posto dove dovrebbe essere, e che in quel porcile, se vi rimane, troverà la morte, versetto 17 nella seconda parte. Un altro aspetto che dobbiamo considerare quindi è che i buoni propositi non sono tutto. Prendere coscienza dello stato di peccato, di perdizione, non è ancora la soluzione del problema. C'è necessità di fare il passo successivo. Rientrare in sé è una buona cosa, è un buon segnale, ma non è sufficiente, non basta. Se il giovane, dopo essere rientrato in sé, dopo aver preso coscienza della triste realtà di perdizione, si fosse fermato a questo, saremmo qui di fronte alla triste constatazione di buoni propositi. Quanti buoni propositi abbiamo, per i fratelli e sorelle? E poi che cosa ne facciamo? I buoni propositi non bastano. Bisogna dar corso a questi propositi. È vero, la parabola ci dice qualcosa di interessante circa i suoi propositi, che potrebbero essere simili ai nostri. Infatti ci dice che il giovane si propose di andare dal padre, di tornare dal padre. Notate che cosa disse in concreto: io mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò. Alzarsi, andare e dire. Sono dei buoni propositi che il Signore Gesù sottolinea, e tanto è vero che ci viene detto anche le parole che questo giovane ha pensato di dire a suo padre: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Versetti 18-19. Ma fin qui si tratta sempre e solo di nobili propositi. Buonissimi propositi, ma solo propositi. E se la parabola si fosse fermata qui, noi non potremmo andare avanti per cogliere la dottrina della grazia e della buona notizia dell'Evangelo. Infatti i buoni propositi e le buone intenzioni sono solo, come dire, non sono ancora la soluzione. Ecco che Gesù, nel rivelare la buona notizia della grazia del Padre, aggiunge il passo successivo è necessario per godere della grazia del Padre. E disse, insegnando, che egli dunque si alzò e tornò da suo padre, versetto 20. Quindi se si fosse fermato a io vado, ma senza mai fare quel passo, non sarebbe cambiato nulla. Gesù ti dice che ti devi alzare, che devi andare dal Padre. Questo è quello che devi fare. Mio padre, dice Gesù, non si compiace dei buoni propositi. Egli vuole azioni concrete. E se tu non ti alzi dalla melma della porcellaia del peccato, se non ti sbarazzi della catena dell'egoismo e dell'indipendenza e non vai a Lui e invochi la sua misericordia e grazia, sappi allora che i tuoi buoni propositi sono altre catene che hai aggiunto al tuo peccato e che non ti permettono di andare oltre. Dopo i buoni propositi ci sono le azioni. Egli dunque, ci dice il testo, si alzò e tornò da suo padre, versetto 20. E a sua grande sorpresa, e inaspettata sorpresa, prima che giungesse a casa, il giovane si ritrova, come dire, travolto dall'amore e dall'abbraccio del padre, di questo padre che lo aspettava. Infatti, mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò, lo abbracciò e lo baciò. E quando implora il perdono per i suoi peccati, il padre, ricco di misericordia, non solo lo perdona, lo riconosce ancora come figlio amato, morto e tornato in vita, perduto e ritrovato. Versetto 24. E poi lo veste dei migliori abiti, gli mette un anello al dito, dà nuovi sandali ai suoi piedi, lo copre di gloria e gli organizza una festa speciale. Tutto questo perché al vero ravvedimento, alla vera confessione di peccato, ha fatto seguito il vero perdono e la grazia di Dio. Perché quel padre ha visto quel ritorno autentico. E allora dove c'è un ritorno autentico, un vero perdono, c'è una vera libertà. E allora noi non possiamo fingere di ritornare al Padre. Non possiamo fingere di tornare ai nostri genitori per avere, come dire, per realizzare qualche nostro progetto personale. Perché un genitore attento sa discernere. Se siamo lì per sfruttare le situazioni o per obbedire. La vera libertà sta nella vera confessione. Vedete, la buona notizia del Vangelo non sta quindi nel prendere consapevolezza del peccato, nella decisione di andare al Padre e confessarlo, ma nella grazia del Padre di perdonare e accogliere. Semplicemente perché questo padre ha il discernimento delle tue scelte. Del resto, la puntualizzazione che troviamo nella parabola, morto e tornato in vita, perduto e ritrovato, versetto 24, che Gesù ha fatto sta ad indicare che quel giovane, che era morto ed è stato portato in vita, è stato portato in vita, grazie all'opera segreta dello Spirito Santo, che vivifica i morti dai peccati. ed è stato ritrovato. Indica che il padre lo ha cercato e trovato, come ha già insegnato proprio nella parabola precedente, la pecora smarrita, versetti 1 a 7. E infatti, dirà Paolo, per confermare questa dottrina, questa verità, è Dio che produce il volere e l'agire secondo il disegno benevolo, Filippesi 2:13. In conclusione, credo che possiamo dire che noi credenti siamo quel giovane nel porcile, o perlomeno eravamo quei giovani nel porcile. Per grazia di Dio, per i meriti di Cristo, per l'opera dello Spirito Santo, il nostro cuore è stato risvegliato e reso consapevole della necessità di implorare il perdono di Dio. Ci ha sollevati dal pantano del nostro peccato e ci ha attirati a sé. Egli ci ha perdonati nella sua grande misericordia e ha cambiato le nostre vesti e ora ci considera veramente suoi figli. Ci ha reso partecipi della sua promessa e preparato una casa presso il quale ci accoglierà per l'eternità. Questo non è solo il luogo in cui stiamo andando, infatti noi tutti siamo in viaggio, siamo in cammino, ma anche il luogo a cui apparteniamo. La nostra vita è sì un pellegrinaggio, ma siamo già nella casa del Padre, anche se non siamo ancora in modo completo. Ogni passo è un passo verso la casa. E diciamo pure insieme, grazie Signore, è opera Tua, è solo opera Tua. Infatti per la Tua sola grazia, quando ci viene chiesto dove stai andando, possiamo rispondere serenamente, senza meriti, senza vanto e con piena convinzione, stiamo andando a casa di nostro Padre. E tu dove stai andando? Qual è la strada che stai percorrendo? Puoi dire con noi le parole di Paolo: io ho questa fiducia, colui che ha iniziato in voi, ho cominciato in voi, che ha cominciato in me, un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Puoi dire queste cose? In Cristo questo è possibile. È possibile anche per te, oggi. Invoca la sua misericordia. Confessa il tuo peccato e affidati solo a Cristo, il solo che ha dato la sua vita anche per te. Il suo sacrificio è il solo efficace, definitivo, unico per la salvezza di chiunque crede e si affida a Lui. Il Signore voglia questo anche per te. Amen.